Vogliamo insieme volgere la nostra attenzione alla parola di Dio e leggere nel primo libro di Samuele, capitolo 3, vogliamo leggere l'intero capitolo. Prima Samuele capitolo 3. Ora il giovanetto Samuele serviva l'Eterno sotto gli occhi di Eli. La parola dell'Eterno era rara a quei tempi e le visioni non erano frequenti. In quel medesimo tempo Eli, la cui vista cominciava a intorbidarsi in guisa che egli non ci poteva vedere, se ne stava un giorno coricato nel suo luogo consueto. La lampada di Dio non era ancora spenta e Samuele era coricato nel tempio dell'Eterno, dove si trovava l'arca di Dio. E l'Eterno chiamò Samuele, il quale rispose: «Eccomi». E corse da Eli e disse: «Eccomi, poiché tu mi hai chiamato». Eli rispose: «Io non t'ho chiamato, torna a coricarti». Ed egli se ne andò a coricarsi. L'Eterno chiamò di nuovo Samuele e Samuele s'alzò, andò da Eli e disse: «Eccomi, poiché tu mi hai chiamato». E quegli rispose: «Figliuol mio, io non t'ho chiamato, torna a coricarti». Or Samuele non conosceva ancora l'Eterno e la parola dell'Eterno non gli era ancora stata rivelata. L'Eterno chiamò di bel nuovo Samuele per la terza volta ed egli s'alzò, andò da Eli e disse: «Eccomi, poiché tu mi hai chiamato». Allora Eli comprese che l'Eterno chiamava il giovanetto ed Eli disse a Samuele: «Va a coricarti e se sarai chiamato ancora dirai: parla, o Eterno, poiché il tuo servo ascolta». Samuele andò dunque a coricarsi al suo posto e l'Eterno venne, si tenne lì presso e chiamò come le altre volte: «Samuele, Samuele». Samuele rispose: «Parla, poiché il tuo servo ascolta». Allora l'Eterno disse a Samuele: «Ecco, io sto per fare in Israele una cosa tale che chi l'udrà ne avrà intronati ambedue gli orecchi. In quel giorno io metterò ad effetto contro ad Eli, dal principio fino alla fine, tutto ciò che ho detto circa la sua casa. Io ho predetto che avrei esercitato i miei giudizi sulla casa di lui in perpetuo, a cagione dell'iniquità che egli ben conosce, poiché i suoi figliuoli hanno attratto su di sé la maledizione ed egli non li ha repressi. Perciò io giuro alla casa di Eli che l'iniquità della casa di Eli non sarà mai espiata né con sacrifici né con oblazioni». Samuele rimase coricato sino alla mattina, poi aprì le porte della casa dell'Eterno. Egli temeva di raccontare ad Eli la visione, ma Eli chiamò Samuele e disse: «Samuele, figliuol mio». Egli rispose: «Eccomi». Ed Eli: «Qual è la parola che egli ti ha detta? Ti prego, non me la celare. Il Dio ti tratti col massimo rigore se mi nascondi qualcosa di tutto quello che egli ti ha detto». Samuele allora gli raccontò tutto, senza celargli nulla. Ed Eli disse: «Egli è l'Eterno, faccia quello che gli parrà bene». Samuele intanto cresceva e l'Eterno era con lui e non lasciò cadere a terra alcuna delle parole di lui. Tutto Israele, da Dan fino a Beersheba, riconobbe che Samuele era stabilito profeta dell'Eterno. L'Eterno continuò ad apparire a Sciolo, poiché a Sciolo l'Eterno si rivelava a Samuele mediante la sua parola, e la parola di Samuele era rivolta a tutto Israele. Fin qui la lettura della parola del Signore, ma vogliamo meditare solo poche parole che sono contenute nel verso 18. Samuele allora gli raccontò tutto senza celargli nulla ed egli disse: «Egli è l'Eterno, faccia quello che gli parrà bene». Gloria al nome del Signore. Faccia quello che gli parrà bene. sono le parole di Eli. Sono delle parole che apparentemente suonano umiltà. Sembra che quest'uomo voglia riconoscere incondizionatamente l'autorità di Dio, la giustizia di Dio, e voglia accettare e accettare appieno quanto deliberato dal Signore. Vogliamo ricordarci che il Signore aveva deliberato di colpire lui e la sua casa, perché il Signore aveva pronunciato un giudizio che era un severo giudizio, un giudizio conseguente alle trasgressioni, alle infedeltà commesse dalla casa di Eli. Colpevoli in maniera particolare erano i suoi figliuoli, ma Eli, invece di opporsi al male dei suoi figliuoli, di esercitare la sua autorità in qualità di sacerdote del Signore, aveva con indulgenza, aveva, possiamo dire, con debolezza permesso che i suoi figliuoli continuassero a calcare quel sentiero di iniquità, quel sentiero di trasgressione e quel sentiero di ribellione. Per questo motivo il Signore aveva pronunziato una sentenza, aveva espresso un giudizio e a mezzo di Samuele lo aveva fatto sapere anche ad Eli. E la risposta di Eli è proprio quella che ci chiama a fare delle considerazioni in questa sera. Egli è l'Eterno, faccia quello che gli parrà bene. Come ho detto, noi possiamo pensare, concludere, che le parole di quest'uomo esprimono una profonda umiltà, l'accettazione incondizionata del piano di Dio e della volontà di Dio. Ma se noi le esaminiamo e le consideriamo alla luce di tutta la parola di Dio, alla luce della Bibbia, dobbiamo concludere che quella che sembrava umiltà, quella che sembrava sottomissione alla volontà del Signore, era invece semplicemente una posizione errata assunta da quest'uomo, che era un uomo di Dio una volta, un servo di Dio una volta, ma che si era sviato e allontanato dalla via luminosa dei comandamenti del Signore. Non è umiltà, è un'apparente umiltà, non è una sottomissione incondizionata alla personalità di Dio, alla legge di Dio, perché la sottomissione incondizionata alla personalità di Dio, alla legge di Dio, è anche sottomissione al suo amore, alla sua misericordia, alla sua benignità, alle sue compassioni. Quest'uomo che dice: il Signore ha pronunciato una sentenza, faccia come gli parrà bene, perché egli è il Signore, è l'uomo che piega le sue braccia, che accetta in maniera supina un dramma, il più grande dramma per la sua vita e per la sua famiglia. Noi possiamo anche pensare: ma la sentenza era stata pronunciata dal Signore e di fronte alle sentenze di Dio non c'è appello. Che cosa poteva fare? Che cosa poteva fare Eli dopo aver avuto la relazione di Samuele? È vero, di fronte alle sentenze di Dio non c'è appello. Non possiamo, cari, contendere con il Signore nel senso giuridico della parola. Ma se è vero che non c'è appello, è vero che il Signore ci invita continuamente a chiedere grazia, a chiedere misericordia. E se è vero quindi che noi non possiamo ottenere nulla sul piano della giustizia, perché ci troviamo nell'ingiustizia, nell'iniquità e nel peccato, è vero che possiamo ottenere tutto sul piano dell'amore di Dio, dell'infinito ed eterno amore di Dio. No, e Dio non vuole che colui che è sotto una sentenza, che è colpito da un giudizio, accetti supinamente questa sentenza, accetti supinamente questo giudizio. Anzi, egli vuole che tutti si volgano a lui per considerarlo come l'Iddio dell'amore e delle misericordie. era vero per Eli ed è vero per tutti gli uomini anche in questi giorni, perché di questa parola noi possiamo fare una parola universale. Possiamo applicare questo episodio alla condizione di quanti vivono nel mondo del peccato, lontani da Dio e separati da Dio. Dobbiamo riconoscere che il mondo oggi si trova in uno strato di colpevolezza nella presenza di Dio, nel cospetto di Dio. Qualcuno dice che noi predicatori siamo troppo frettolosi nel pronunciare delle sentenze, delle condanne, perché siamo quasi ossessionati dal pensiero del male e del peccato. Ma io non voglio pronunciare sentenze, non voglio pronunciare condanne e non voglio esprimere opinioni in proprio. Voglio soltanto ricordare quello che è scritto nella parola di Dio. Perché se sono io a dichiarare che il mondo vive nel peccato, la mia dichiarazione non serve a nulla e non vale nulla. Se sono io ad esprimere un'opinione, tutti potranno contestare la mia opinione, perché l'opinione di un uomo, in ultima analisi, vale l'opinione di un altro uomo. E se io sono pronto a dichiarare che il mondo vive nel peccato, mi troverò di fronte a tanti e tanti che saranno pronti a dichiarare che non è affatto vero, perché il mondo non vive nel peccato. Perciò mettiamo da parte le opinioni umane, la mia opinione, l'opinione di tutti gli uomini. Vogliamo ascoltare l'opinione di Dio, vogliamo considerare attentamente quello che è scritto nella Bibbia. E io leggo nella parola del Signore che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Tutti hanno peccato, non c'è un'eccezione soltanto. Il Dio, riguardando dall'alto in verso gli uomini, ha constatato che tutti sono guasti, tutti sono corrotti, tutti sono sviati. Anche quelli che si definiscono onesti, anche quelli che si qualificano giusti, anche quelli che cercano in tutti i modi di far prevalere la loro rettitudine, la loro giustizia umana. Cari nel Signore, forse possono anche riuscirci quando si trovano di fronte ad un altro uomo. Già l'ho detto, affermando che l'opinione degli uomini, cari, ha il medesimo valore sulla bocca di tutti. Ma quando sono chiamati a comparire davanti a Dio, devono rispondere nella sua divina presenza delle loro azioni, quelle visibili e quelle invisibili, dei loro sentimenti, quelli esternati e quelli mantenuti in occulto nel cuore, dei loro pensieri, quelli che sono stati espressi e quelli che non sono stati mai espressi. Allora tutti gli uomini sono confusi da Dio, perché Dio continua ad affermare che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Noi possiamo, cari, considerare questa verità dottrinale anche alla luce di alcune figure che ci vengono presentate nelle parabole dell'Evangelo. Abbiamo parlato frequentemente della parabola della dramma perduta, della pecora smarrita, del figliuol prodigo. Sono parabole che possiamo mettere una vicino all'altra per considerare quella che è la condizione della società e quella che è la condizione di ogni singolo individuo. Probabilmente uno si è perduto in un modo e un altro ha peccato in un altro modo, ma sono tutti indistintamente perduti. È perduta la dramma che è stata smarrita proprio nella casa stessa. La piccola monetina è scivolata dalla collana della donna. Dove è andata a finire? Forse in un angolo scuro, coperto dalla polvere. La donna non ce l'ha più nella sua collannina, cari nel Signore, nella casa, dentro la casa, ma è perduta. La donna la deve ritrovare. La pecora è rimasta al pascolo, ma non è ritornata all'ovile con le altre 90 49, non si trova al sicuro sotto la tutela del pastore, probabilmente a breve distanza il gregge forse ha pascolato non lungi dall'ovile, ma la pecora non sta nell'ovile, è perduta. Il figliuol prodigo invece si trova lontano da suo padre e dalla casa paterna, in un paese straniero, in un paese lontano. Fra sé e suo padre c'è una grande distanza. Egli ha voluto quella distanza per essere libero, per essere autonomo, per essere indipendente. Ha voluto vivere la sua vita, fare le sue esperienze, e le ha fatte fino a dissipare interamente il patrimonio paterno. Si è avvilito, si è umiliato, ridotto nell'estrema miseria, costretto a essere mandriano di porci. Noi consideriamo queste figure, notiamo delle differenze tra l'una e l'altra, ma la conclusione è sempre la stessa. È vero, c'è qualcuno davanti agli occhi nostri che sembra proprio retto, sembra proprio onesto, sembra nei suoi rapporti sociali, nei suoi rapporti umani, che pratichi la giustizia, ma il Dio che legge nel cuore, il Dio che esamina lo spirito, il Dio che sa pesare tutti gli uomini con bilance giuste, parla di lui e dice che ha peccato, e ha peccato anche colui che si è allontanato solo un poco dalle vie della rettitudine. Probabilmente non è precipitato nella criminalità, non si è lasciato travolgere dal vizio. Cari nel Signore, ha voluto soltanto sperimentare un po' lontano dall'ovile il pascolo tanto caro, tanto desiderato. Non è lontano, ma è perduto, è un povero peccatore, è un povero peccatore a somiglianza del figliuol prodigo che si trova lontano da Dio, lontano dalle vie di Dio, lontano dalle realtà spirituali. Egli ha dissipato il patrimonio, si è avvilito, si è autodistrutto, possiamo proprio affermarlo alla luce della parola di Dio. Quanti figliuoli prodighi incontriamo nelle vie di questa terra, quante persone che hanno completamente deformato l'immagine di Dio nella loro personalità, non si vede più il Dio in loro, perché il peccato, perché il male, perché la corruzione, perché la perversione ha compiuto un'autentica opera di distruzione nella loro personalità, lontani, lontani da Dio. Ma noi dobbiamo dire per l'uno, per l'altro ancora, tutti hanno peccato, tutti hanno peccato e sono privi della gloria del Signore. Gli uomini non hanno ascoltato i Dio, non hanno ricevuto il messaggio della sua parola, si sono inoltrati per i loro sentieri, con perseveranza, con ostinazione. Poteva dire giustamente Isaia ai suoi giorni: il bue conosce il suo possessore, l'asino conosce la greppia del suo padrone, ma il mio popolo non riconosce me. Il Signore fa addirittura un raffronto: persino le bestie sanno riconoscere il proprio padrone, sanno riconoscere il luogo dove possono mangiare, dove possono essere ricettate, ma il mio popolo no, continua ad allontanarsi da me, a perseverare nelle vie del male. Questa è la condizione della società di oggi, della società di ogni secolo, della società sotto ogni sole. Questa è la tua condizione, caro amico, che non hai ancora accettato la salvezza e ricevuto Gesù nel tuo cuore. Gloria al nome del Signore. Ed è ovvio che su una condizione di questo genere il Dio pronunzi un giudizio, una sentenza, la sentenza di Dio. Il verso che ho citato poco fa contiene già in se stesso una sentenza: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Sono privi della gloria di Dio. Non c'è una ricchezza più grande, una benedizione maggiore della gloria di Dio. E gli uomini sono privi della gloria di Dio. Sono privi della comunione con Dio, della presenza di Dio nel loro cuore, della gioia che viene dalle sue benedizioni. Non hanno in loro, nella loro vita, la forza che procede direttamente da Lui. ho detto che hanno deformato ed oscurato la sua immagine, hanno distrutto tutto ciò che Dio aveva posto in loro, in ogni creatura. Sono privi della gloria di Dio. Se il mondo soffre, se gli uomini gemono, parlano di pace, la cercano, la procacciano, la desiderano, e la pace si allontana sempre di più, parlano di gioia e attraverso tutte le vie, con tutti i mezzi vogliono conquistarla, e la gioia è sempre un miraggio, un'utopia per tutti. Perché? Perché gli uomini sono privi della gloria di Dio. Sono usciti, possiamo dire, sono stati espulsi, e quindi sono usciti dal giardino di Eden, dal paradiso di Dio. Sappiamo, cari, che il paradiso è anticipato per i figli di Dio, anche in questa vita, anche nel tempo. Coloro che hanno Cristo nel cuore, la salvezza nell'anima, si trovano nel paradiso di Dio, nel giardino di Eden. Intorno a loro tutto è serenità e tutto è felicità, anche nei tormenti della vita, nelle prove immancabili che si presentano per tutti, e quindi anche per i credenti, per i cristiani. Ma i cristiani si muovono, agiscono e vivono nel giardino di Eden. Ma coloro che purtroppo continuano a essere oppressi dal peccato, perché il peccato è in loro e sopra il peccato c'è una condanna, una sentenza, un giudizio, sono fuori del giardino di Eden, privi della vita, senza la vita. Qualcuno è pronto a smentire questa affermazione, è vero, ma io vorrei ricordare che c'è una grande differenza tra vivere ed esistere, vegetare. Gli uomini esistono, gli uomini sono sempre a livello di vegetazione, possiamo dire, ma non vivono. La parola di Dio dichiara che chi ha il figliuolo ha la vita, chi non ha il figliuolo di Dio non ha la vita, è privo della vita, è privo della vita appunto perché è privo della gloria di Dio. Coloro che non avvertono la presenza di Dio nel cuore non hanno la vita, coloro che non hanno comunione con il cielo non hanno la vita, coloro che non hanno una visione delle realtà spirituali non hanno la vita, coloro che non posseggono una fede e una speranza non hanno la vita. C'è un giudizio, una sentenza sopra di loro. Oh, come espressa bene dell'Evangelo secondo Giovanni, che afferma che coloro che sono privi della fede sono già condannati. E infatti l'apostolo Paolo nella sua epistola dichiara che Gesù Cristo è morto per tutti, appunto perché tutti erano morti, tutti privi di vita, tutti privi della gloria di Dio, tutti privi delle benedizioni del Signore. E che cosa deve fare l'uomo di fronte a questa situazione? Che cosa devi fare tu, caro amico che ascolti il messaggio della parola di Dio? Puoi ripetere insieme con Eli proprio queste parole. Egli è l'Eterno, faccia quello che gli parrà bene. Io sono un povero condannato, mi condanni in eterno. Io sono un povero perduto, oh, Dio mi mandi pure nello stagno di fuoco e di zolfo, perché egli è il Signore, il padrone della mia vita. Voi potete proprio esprimervi così, siete assolutamente liberi di farlo, perché Dio ci ha creato liberi e noi possiamo esercitare questa meravigliosa libertà, e possiamo esercitarla per fare una decisione ed una scelta. E proprio perché possiamo esercitarla per fare una decisione ed una scelta, noi possiamo esprimerci così. Sì, è proprio così. Ogni uomo è libero, tanto libero che è libero di andarsene all'inferno. Nessuno può impedirglielo. Se egli vuole andare all'inferno, può esercitare la sua libertà in questo senso e spingerla fino in fondo. Ma attenzione, attenzione, non è nella volontà di Dio, non è nel desiderio di Dio, assolutamente. Anzi, come ho detto al principio, noi non possiamo appellarci alle sentenze di Dio, ma possiamo chiedere grazia. Chiedere grazia. Ho citato poco fa un verso del profeta Isaia che è contenuto nel capitolo 1 di quel profeta. Ebbene, nel medesimo capitolo noi troviamo un'espressione come questa. Venite, dice l'Eterno, litighiamo insieme. Litighiamo insieme. Se i vostri peccati fossero rossi come lo scarlatto, saranno imbiancati come la lana. Fossero come la grana, saranno imbiancati come la neve. Ma dovete venire per litigare con me, per dibattere la vostra causa, non a livello di giustizia, ma a livello di misericordia e di amore. Gloria al nome del Signore. Il Signore è pronto a cancellare le sentenze. Il Signore è pronto a stranciare, o cari, quello che è stato scritto. Il Signore è pronto ad annullare quello che è stato deliberato. È pronto, perché Egli è l'Iddio dell'amore e della misericordia. Io penso a Giona in questo momento, il profeta chiamato da Dio per recarsi nella città di Ninive ad annunciare la distruzione di quella città. Il Dio aveva determinato, cari, di sovvertire quella città come un giorno sovvertì Sodoma, come un giorno sovvertì Gomorra, perché il male di quella città era arrivato fino al cielo. E il Signore chiamò Giona e gli disse: va, va in quella città e predica a tutti che il tempo della fine è venuto. E Giona, cari, che cosa fece Giona? Giona, invece di raccogliere l'ordine di Dio e di recarsi immediatamente in quella città, si diede alla fuga. E si diede alla fuga proprio perché conosceva il Dio, conosceva la personalità di Dio, i metodi di Dio. Egli sapeva che predicando ai niniviti probabilmente si sarebbe manifestato un ravvedimento, un'umiliazione, e allora il Dio avrebbe manifestato anche la sua misericordia. E Giona non voleva questo, no. Egli sentiva un risentimento verso gli abitanti di quella città, verso quella popolazione peccatrice. Voleva che il giudizio dell'Eterno piombasse sopra tutti e tutti fossero distrutti, e perciò non voleva portare il messaggio del Signore. Ma il Signore lo obbligò. L'obbligò a ritornare sopra i suoi passi, e noi ci ricordiamo in che maniera il Signore operò per riportare quel servitore, o cari, là dove doveva andare. E Giona fu obbligato dallo Spirito del Signore ad annunciare quel messaggio, che era un messaggio severo, che era proprio l'espressione di una sentenza, una parola di giudizio. Ma proprio perché era una parola di giudizio, toccò il cuore di tutti i niniviti, dal re all'ultimo dei cittadini, e insieme decisero di umiliarsi nel cospetto del Signore. Oh, si umiliarono fino alla polvere davanti alla presenza di Dio. E il Dio, che ci aveva già la sentenza in mano, l'aveva letta, perché aveva ordinato a Giona di ripeterla, prese quella sentenza e la stracciò. Alleluia, gloria al nome del Signore. Posso vedere il Dio che, dopo aver lascerato quella sentenza, ha gettato i pezzi al vento, si sono allontanati, sono scomparsi. Nessuno ha potuto più vedere neanche uno dei pezzetti di quella sentenza. Il Dio aveva usato clemenza e misericordia. E Giona si risentì, perché purtroppo, secondo lui, si era verificato proprio quello che aveva pensato, e si sdegnò persino davanti al Signore. Ma il Signore parlò ancora una volta al suo servitore e diede a lui una lezione che è preziosa anche per noi in questa sera, una lezione che fece intendere chiaramente a quell'uomo che egli è l'Iddio dell'amore, ama le sue creature, egli non vuole che l'empio perseveri nell'empietà, che il peccatore perseveri nel peccato per morire, anzi egli vuole che l'empio si converta e viva, si ravveda, perché con il ravvedimento, con l'umiliazione, con una richiesta di grazia, egli può ottenere quella grazia che il Dio vuole applicare alla vita di tutte le sue creature. Il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Tutti privi della gloria di Dio, tutti possono essere salvati in Cristo Gesù, il Redentore divino, il Salvatore benedetto. Ma naturalmente bisogna proprio litigare con il Signore, umiliarsi davanti al Signore, chiedere grazia. La richiesta di grazia in fondo è un'espressione estrema, possiamo proprio dire di volontà, è l'espressione del condannato che ormai sa che non c'è altra speranza per lui, altra via da battere. e chiede grazia, si appella all'amore, all'indulgenza, alla misericordia di un cuore che si possa intenerire per lui. Sappiamo purtroppo che nelle relazioni umane non tutti quelli che chiedono grazia ottengono grazia, non tutti possono ottenerla, ma anche tra quelli che potrebbero ottenerla non tutti l'ottengono. Non sempre il cuore di colui che potrebbe concedere una grazia si apre e si intenerisce. L'uomo è l'uomo, l'uomo ha la sua personalità. Il cuore dell'uomo è frodolente, quante cose misteriose nel cuore dell'uomo, è sempre in senso negativo. Ma sappiamo che il cuore di Dio, il cuore del Padre, il cuore di colui che ha mandato il suo unigenito figliuolo è pronto ad aprirsi per coloro che invocano il suo nome, che ascoltano il suo messaggio e lo ricevono. Sulla piazza di Gerusalemme, nel giorno della Pentecoste, quando Pietro, l'apostolo del Signore, predicò il messaggio della redenzione e della salvezza, annunziò la buona novella di Dio, si vide circondato da una folla, da un'immensa folla. Io non so quanti potevano essere quelli che si stringevano intorno a Pietro e agli altri apostoli. So che poco tempo dopo fecero 3.000 battesimi e non credo che tutti fecero il battesimo. Credo che la folla doveva essere molto maggiore di questa, ma vedo una folla interessata, compunta, compunta nel cuore, raggiunta in profondità dal messaggio della parola di Dio. Quei giudei religiosi, quei pellegrini che hanno compiuto le loro cerimonie e si trovano lì, in quella città che è la santa città degli israeliti, realizzano di essere anche loro bisognosi di salvezza e di grazia, un popolo di perduti, e si accostano a Pietro e agli altri apostoli per chiedere: fratelli, che cosa dobbiamo fare? Siamo dei condannati, siamo dei perduti, che cosa dobbiamo fare? Ravvedetevi, c'è una speranza per voi. Non dovete dire: ormai siamo condannati, irrimediabilmente condannati, e accettare supinamente questa tragedia immane, questo dramma eterno. No, non dovete esprimervi così, dovete appellarvi alla misericordia di Dio, alla misericordia di Dio. Quando sembra che non ci sia più niente da fare, c'è sempre una speranza nell'amore di Dio. Cari nel Signore, abbiamo ricordato anche in questa mattina Mosè, l'uomo di Dio, il profeta del Signore, che sapeva essere conduttore, legislatore, polemista, quante cose sapeva essere Mosè, ma soprattutto sapeva essere l'uomo di preghiera, efficace nella sua intercessione, nella sua orazione, perché credeva nella grandezza dell'amore di Dio. Mosè che prega per Miriam e sua sorella lebbrosa perché sia guarita dal Signore, e il Signore la guarisce. Mosè che prega per il popolo di Israele perché sia perdonato nel suo grande peccato di sacrilegio, di idolatria, e il Signore lo esaudisce. Mosè che prega e prega e prega perché crede nell'amore di Dio, nel grande amore di Dio. Il Dio è sempre pronto, così è scritto nella Bibbia, è un'espressione umana, vogliamo comprenderla alla luce della parola di Dio, è sempre pronto a pentirsi del male che ha deciso di fare. Quando vede il pentimento dell'uomo, quando egli vede che l'uomo si accosta a lui, si umilia ai suoi piedi, lo supplica per ottenere misericordia e grazia, egli è pronto ad aprire la mano, è pronto a fare grazia, è pronto ad applicare quell'opera meravigliosa di redenzione che Gesù Cristo ha compiuto sul legno del Calvario. Benedetto il nome del Signore. Caro amico in ascolto, questa parola è per te in questa sera, è proprio per te. Anche tu, lontano da Dio, separato da Dio, ti trovi in questa condizione, la condizione che ci è stata così chiaramente presentata dalla Scrittura, una sentenza, un giudizio pesano sopra di te, ma il Signore è pronto a stracciare la sentenza, ad allontanare il giudizio anche per l'anima tua. Il Signore è pronto a manifestare verso di te tutto il suo amore e la sua grazia. Vuoi accettare questo amore in questa sera? Il Dio te lo offre. te l'offri in Cristo Gesù il suo figliuolo. Vuoi anche tu ricevere questa benedizione? È una benedizione infinita, è una benedizione eterna. Quando il Dio avrà cancellato la sentenza, avrà allontanato il giudizio, non soltanto tu sarai sicuro per l'eternità, ma sarai sicuro anche nel corso di questa vita. Ti sentirai in pace con Dio, nella gioia di Dio, realizzerai la sua presenza in te, le sue benedizioni nel tuo cuore, il cielo si aprirà di nuovo sopra di te e davanti al tuo cammino. Ma tu devi invocare il suo amore. Vuoi invocare l'amore di Dio in Cristo Gesù? Esprimere una preghiera dal fondo dell'anima? Noi vogliamo aiutarti a pregare. Vogliamo essere con te nella preghiera, anzi vogliamo pregare per te. Voglio presentarti io stesso in preghiera davanti al Signore, se in questa sera tu vuoi accettare Gesù come il tuo Salvatore. Se c'è qualcuno che vuole accettare Cristo Gesù come il proprio Salvatore, alzi la sua mano ed io pregherò per lui in questa sera. Alleluia, gloria al nome del Signore. Non esitate, non abbiate vergogna, non trasferite al futuro la vostra decisione. In questa sera il Signore vi chiama, vi vuole, e noi vogliamo che il Signore applichi tutta la sua grazia alla vostra vita. C'è ancora qualcuno che vuole alzare la sua mano e dire così: voglio Gesù come il mio Salvatore, come il Redentore della mia vita. E Dio ti benedica, e Dio ti benedica, e Dio ti benedica. Alleluia, gloria al nome del Signore. Chiniamo il nostro capo insieme nella presenza del Signore. Presentiamoci tutti al trono della sua grazia, ma intercediamo particolarmente per questi cari che hanno espresso in questa maniera una decisione davanti alla presenza del Signore. Alleluia.